www.redijo.it e la storia continua.
Allo stesso orario, un minuto prima. Buonasera a tutti, ecco, grazie per la vostra partecipazione. Direi che sono andate bene con queste tre iniziative, almeno per quanto riguarda il pubblico. Quindi vuol dire che sono a Caporetto, la rivoluzione d'ottobre, e ancora oggi continueremo a parlare di quello che è avvenuto in Unione Sovietica, grazie a un libro magistrale, un libro bellissimo che penso che tutti noi abbiamo letto, che è La fattoria degli animali. Quindi faremo una lettura un po' particolare con La fattoria degli animali, non tanto in quanto solamente opera letteraria, ma cercheremo, ecco, di interpretarla come metafora dello stalinismo. Quindi insomma, è un libro di letteratura che ci consente di capire come sono andate le cose in Unione Sovietica negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione. Cominciamo però a dire qualcosa dell'autore, quindi di George Orwell. Il vero nome era Eric Arthur Blair, assunse il nome di Orwell negli anni 30, quindi quando cominciò a pubblicare i suoi primi romanzi. Orwell è figlio di un funzionario di Sua Maestà britannica, ma ovviamente il padre sognava, ecco, che il figlio sarebbe diventato un diplomatico. Infatti addirittura Orwell frequentò il college di Eton, da sempre all'interno della Gran Bretagna una sorta di college, università di grande prestigio. Però a Eton Orwell non si trovava, ecco, bene. Infatti decise di abbandonare gli studi dopo 4 anni senza laurearsi, abbandonò la famiglia, lasciò la Gran Bretagna e visse alcuni anni addirittura condividendo la vita dei senza tetto. Infatti c'è un bellissimo romanzo, magari meno conosciuto rispetto alla fattoria degli animali, che però mi aveva colpito anni fa, non l'avevo letto, Senza un soldo a Parigi e a Londra, che è proprio un romanzo in cui non c'è molta fiction. Lui racconta proprio questa sorta di discesa dei bassi fondi, fece il cameriere, il tipografo, visse sotto i ponti, ecco, proprio quasi una scelta di vita, ecco, vivere accanto agli strati più umili, quello che viene definito il sottoproletariato. La svolta nella sua vita avvenne con la guerra di Spagna, ecco, perché Orwell decise di partire come non pochi inglesi, ma anche francesi, italiani, ecco, alla volta della Spagna per combattere, naturalmente, nelle file repubblicane. Siamo nel 1936, sono le Brigate Internazionali, ecco, nel 1936, che poi combatteranno fino a quasi la fine della guerra. Furono circa 50.000 tra italiani, francesi, americani, che andavano volontariamente a combattere in Spagna, appunto, contro il franchismo per la vittoria della Repubblica. E Orwell, quando arriva in Spagna, la milita all'interno di una formazione politico-militare un po' particolare, ecco, che è il PUM. Il PUM era il Partito di Unificazione Marxista, quindi era un partito, diciamo, dell'estrema sinistra spagnola, che entrò subito in urto con i sovietici, perché adesso è difficile dire in poche parole quella che è stata la guerra civile spagnola. Tradizionalmente viene spiegata come uno scontro da una parte le forze fasciste e dall'altra parte le forze repubblicane. Hanno vinto purtroppo le forze fasciste, ma questa è una lettura, se vogliamo, neanche scolastica, ecco, è una lettura impropria. Perché è vero che abbiamo Mussolini, abbiamo Hitler, abbiamo Stalin dall'altra parte, abbiamo naturalmente repubblicani spagnoli, però Stalin, quando decide di intervenire all'interno della Spagna, e questo già nell'estate del 1936, si vuole, è vero, insomma, la vittoria dei repubblicani, vuole la sconfitta di Hitler e di Mussolini in Spagna, però cerca subito di allearsi con la Francia e l'Inghilterra, l'occasione per stringere rapporti duraturi, lui spera, con la Francia e l'Inghilterra. Come mai? In chiave antitedesca. Cioè Stalin nel 1936, giustamente dal suo punto di vista, ha paura della Germania, la Germania di Hitler, la Germania che prima o poi lui pensa scatenerà la guerra, vogliono il Lebensraum, no? Lo spazio vitale, che poi avviene veramente nel 1941 con l'operazione Barbarossa. Quindi Stalin è presente in Spagna, non così come è stato detto, per la vittoria della democrazia, dei repubblicani, soprattutto, ecco, perché vuole stringere rapporti con la Gran Bretagna e la Francia in chiave anti-tedesche. Però per arrivare a rinsaldare l'alleanza con Londra e Parigi, Stalin ha anche un altro problema, che non è solamente quello di combattere i fascisti, combattere i franchisti, ma deve combattere anche le formazioni di estrema sinistra spagnole che vogliono il socialismo in Spagna, che vogliono quindi che la Spagna conosca un'esperienza di tipo sovietico, un'esperienza quindi. E quindi assistiamo, sembra incredibile, ma è vero, a Barcellona nel maggio sangriento, nel maggio di sangue a Barcellona del 37 assistiamo scontri tra le milizie comuniste e gli ordini di Stalin e dall'altra parte invece le milizie anarchiche, le milizie fumiste, in cui c'è anche Orwell, con tanto di decine, centinaia di morti ammazzati, perché Stalin non vuole che l'estrema sinistra spagnola prenda il potere, perché a questo punto poi l'alleanza con la Francia e la Gran Bretagna salta. Detto naturalmente in maniera piuttosto rapida, perché insomma, l'argomento è un altro. Comunque, insomma, l'esperienza spagnola segna molto Orwell, più tutto perché anche lui rischia di essere ammazzato. E quindi, come tanti anarchici, comunisti, non stalinisti, deve scappare. Deve lasciare la Spagna, deve raggiungere la Francia, perché altrimenti anche lui rischia di essere ammazzato come tanti altri. E poi perché l'esperienza spagnola gli permette di maturare come uomo, come militante, come socialista. E tra parentesi, se volete leggere veramente un gran bel libro sempre di Orwell, Omaggio alla Catalogna. Omaggio alla Catalogna è proprio la sua esperienza di vita, la sua esperienza politica all'interno appunto della Spagna dilaniata dalla guerra civile. Quindi insomma, l'esperienza spagnola fa di Orwell in tutto uno scrittore, perché le esperienze precedenti potevano apparire anche abbastanza sporadiche, seppure tra virgolette. E poi soprattutto l'esperienza spagnola lo fa maturare, diventa un socialista antistalinista, diventa quindi insomma uno scrittore con le idee chiare. Infatti lui scrisse: la guerra spagnola e gli altri avvenimenti del 1936-37 hanno fatto pendere l'ago della bilancia e da allora ho saputo esattamente qual era la mia posizione. Ogni riga di serio lavoro da me stesa a partire dal 1936 è stata scritta direttamente o indirettamente contro il totalitarismo e per il socialismo democratico come lo intendo io. Questa è una dichiarazione di intenti che mi sembra piuttosto chiara. Poi passano gli anni, Orwell diventa commentatore della BBC, intanto scrive articoli, saggi per le maggiori riviste inglesi, naturalmente della sinistra inglese. Tra la fine del 43 e il 44 scrisse Animal Farm, ed è molto importante tenere conto della data, adesso vedremo. Non è ancora terminata la Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo alla fine fine del 43, inizio del 44. In Italia questo testo non può arrivare, arriva però nel 47. Infatti era stato recensito da Togliatti, mi sembra, nel 1950, naturalmente la lettura di Togliatti è stroncante nei confronti di questo romanzo. Togliatti individua subito la verba antistalinista e questo naturalmente non gli piace. E poi nel 1949, però aveva iniziato a scrivere nel 1948, scrive, forse il romanzo il più conosciuto di Orwell accanto ad Animal Farm, che è 1984, un libro analizzato, celebrato, criticato, eccetera, insomma, in ogni caso che guarda all'immediato futuro rispetto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo Orwell nel 1950 aveva 46 anni, solamente 46 anni, e morì di tubercolosi. È uno dei tanti scrittori che nel corso dell'Ottocento e Novecento morirono a causa della tubercolosi. Quindi vediamo un po' Animal Farm, perché è stato letto, è stato giudicato come un romanzo anticomunista, anche se è una lettura impropria, meglio dire quindi un romanzo antistalinista. E Orwell ebbe molte difficoltà di pubblicazione, perché siamo nel 1944, quindi la guerra terminerà, come sappiamo, nell'aprile, maggio, meglio dire, maggio del 45. Come mai in Gran Bretagna nessuno vuole pubblicare il romanzo di Orwell? Si rivolge a una prima casa editrice e gli dicono di no. a una seconda gli dico di no, a una terza, ma si trattava delle maggiori. Poi finalmente trova al quarto tentativo, quinto tentativo, una piccola casa editrice vagamente trotskista, quindi diciamo la, di estrema sinistra, la quale la fa uscire il libro Finita la guerra. Uno si chiede, ma come mai? No, è un testo che naturalmente piaceva a Churchill, no, per la sua vena anticomunista. Il motivo è semplice: la Gran Bretagna è alleata con l'Unione Sovietica, c'è una guerra da portare avanti e non è caso naturalmente di disturbare il grande dittatore che sta al Cremlino. E quindi i suoi tentativi di pubblicare il libro sono vanificati da questa situazione. Viene pubblicato alla fine della guerra, quando ormai la guerra calda è stata combattuta, è stata vinta, adesso c'è la guerra fredda, è un altro momento, quindi quella critica a Stalin che durante la guerra sarebbe apparsa inopportuna, adesso ecco, può apparire. Ma con ancora difficoltà, perché Orwell vorrebbe stampare anche presso una casa editrice americana, ha dei contatti, delle persone, ma anche lì ci sono tutta una serie di rifiuti, finché credo la sesta casa editrice statunitense, alla fine, insomma, la disperata nostra Orwell, la riesce a pubblicare. È vero che è finita la guerra, però insomma, ci sono degli equilibri tra Stati Uniti e Unione Sovietica che non era caso ecco, di modificare, di alterare, di creare polemiche, insomma, polemiche prima del tempo. Adesso la guerra fredda non è immediata, la guerra fredda inizia con il discorso di Churchill, con il discorso di Truman, quindi insomma inizia dalla metà del 46, dal 47, la guerra fredda vera e propria. Fino alla metà del 1946 i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono tutto sommato rapporti pacifici. E qui Orwell scrive un testo importante che molto probabilmente compare adesso in tutte le edizioni del Fattore degli Animali. Il titolo è La libertà di stampa. Ecco, vale la pena ecco, leggere queste pagine che Orwell scrive di fronte al diniego di non pochi editori inglesi. Perché Orwell era scandalizzato dal fatto che la censura non era stata decisa dal governo. Cioè il governo inglese avrebbe voluto benissimo dire attenzione, accettiamo tutto, ecco, ma non vogliamo testi antisovietici in questo momento. La Orwell dice che il governo inglese non aveva ancora attuato strumenti veri e propri, strumenti giuridici ecco, per intervenire. Era una censura volontaria. Era una sorta di autocensura del mondo intellettuale inglese che non voleva che si toccasse il tasto Stalin oppure il tasto Stalin solamente ecco, per elogiare colui che in quel momento teneva da solo quasi, almeno fino allo sbarco in Normandia da solo, ecco, reggeva lo sforzo contro la Germania nazista. Infatti con grande amarezza Orwell dice che nell'Inghilterra della sua epoca era più facile attaccare Churchill, nonostante la guerra, no? Piuttosto che attaccare Stalin. E poi dice, con molta ironia, che era più facile criticare il colonialismo inglese in India piuttosto che la carestia in Ucraina. Sapete che nel 1921-92 c'è una spaventosa carestia in Ucraina voluta da Stalin per una serie di motivi, anche e soprattutto per spezzare la resistenza alla collettivizzazione delle terre con alcuni milioni di morti. Infatti, non so, i Sinti e Rom d'Europa, il loro sterminio viene definito con Porraimos, questo naturalmente nella seconda guerra mondiale. Shoah vale per gli ebrei ad Auschwitz, mentre gli ucraini ecco, hanno anche loro una parola che è Holodomor, se non ricordo male, ecco, per qualificare la carestia che ha fatto dell'Ucraina, che da sempre era il granaio dello zarismo, fa un vero e proprio deserto con milioni di uomini. Di persone che sono morte. Quindi insomma è un testo in cui Orwell se la prende con il mondo intellettuale, accusato di servilismo, di piaggeria, di malafede, di sospensione di ogni facoltà critica, dice ma insomma, siete intellettuali, no? Dovreste essere voi a definire quello che è giusto pensare, quello che invece è giusto pensare, e invece questa autocensura preventiva, ecco, faceva molto pensare lo stesso Orwell. Infatti i liberali vengono criticati da Orwell per Orwell parla di tradimento, cioè i liberali che dovrebbero naturalmente basare tutte le loro affermazioni, i loro scritti sulla parola libertà, ecco, in questo momento tradiscono la libertà perché Stalin è intoccabile. Poi se la prende anche, questo è interessante, con i chiassosi pacifisti inglesi che amano però il militarismo russo, cioè saranno pacifisti, però ecco, il militarismo russo, ecco, che combatteva i nazisti, piaceva. E poi l'intelligenza inglese, pavida e disonesta, che poi la stampa, non ne parliamo, perché Stalin veramente era un intoccabile. Che cos'è la libertà? Si chiede Orwell. Ecco, è sempre all'interno della prefazione che adesso è possibile trovare in tutte le edizioni. Questo è veramente interessante, tutti i giornalisti dovrebbero mettere uno striscione, ecco, la propria camera da letto. Se libertà vuol dire veramente qualcosa, significa il diritto di dire alla gente quello che la gente non vuole sentire, non come fanno i giornalisti che, insomma, alla gente piace sentir parlare male dei migranti, allora Ale, andiamo dietro anche noi l'onda, dice no, un buon giornalista è colui che dice alla gente quello che la gente in realtà non vuole sentire parlare. Quindi insomma, vale la pena di leggerlo. L'ultimo particolare prima di arrivare, Orwell però decise che nella prima edizione inglese americana questo testo, questa prefazione non doveva comparire, ecco, perché non voleva dare l'idea che Animal Farm fosse nato, ecco, così quasi come reazione nei confronti del mondo culturale anglosassone, cioè voleva che fosse quindi un testo, ecco, da leggere e non interpretare come uno sfogo, ecco, da parte di un autore frustrato per i tanti dinieghi. Ecco, a questo punto possiamo iniziare con Animal Farm. Io ho pensato a un percorso naturalmente che parta dall'inizio fino ad arrivare alla fine, e di volta in volta vedremo gli agganci con quanto accadeva, ecco, nella Russia zarista, fino naturalmente ad arrivare agli anni di Stalin. Siamo nella fattoria padronale del signor Jones, e il romanzo inizia con il sogno del vecchio maggiore. Il vecchio maggiore è il maiale più anziano. Lui dice: io ho vissuto tanti anni, quindi insomma conosco bene come vanno le cose. All'interno di questa fattoria tutti abbiamo sperimentato la cattiveria dell'uomo, ecco, e in ogni caso per nessuno di noi ci sarà scampo. Quando saremo vecchi, anziani, finiremo tutti in un macello e diventeremo cibo per i cani. Quindi qual è l'obiettivo del vecchio maggiore? È eliminare l'uomo. E qua noi dobbiamo leggere, quindi eliminare il capitalismo. Cioè il vecchio maggiore è Lenin. Dobbiamo mettere la fotografia, anche se naturalmente il viso, ecco, la conosciamo bene. Ecco, Lenin è il vecchio maggiore, ecco, è colui che profetizza la rivoluzione comunista, la rivoluzione socialista in Russia. Infatti gli agganci con quello che accade nell'ottobre del 17 sono molto forti. Ecco, leggo qualche pagina, qualche riga. Dunque, compagni, non è chiaro come cristallo che tutti i mali della nostra vita nascano dalla tirannia dell'uomo? Eliminiamo l'uomo, il prodotto del nostro lavoro sarà nostro. I socialisti dicevano: eliminiamo il capitalismo e il prodotto del nostro lavoro, gli operai e contadini, sarà nostro. Prima di sera potremmo divenire ricchi e liberi. Che fare dunque? Lavorare notte e giorno, corpo e anima, per la distruzione della razza umana. Questo è il mio messaggio a voi, compagni. Rivoluzione, quindi eliminare il capitalismo. È quello che Lenin voleva, che riesce ad attuare, ecco, con la rivoluzione d'ottobre. Anche se poi l'altra volta abbiamo parlato, ecco, non di una società socialista pienamente realizzata, eccetera. Però la rivoluzione d'ottobre, Trotsky, Lenin, Zinoviev, eccetera, va in questa la direzione. Poi il vecchio maggiore, che morirà di lì a poco, dice: non posso dire quando questa rivoluzione verrà. Potrebbe essere fra una settimana, fra 100 anni, ma so con la stessa certezza con cui vedo questa paglia sotto i miei piedi che presto o tardi giustizia sarà fatta. Compagni, in questo evento fissate il vostro sguardo per il resto di vita che vi rimane, e soprattutto tramandate questo mio messaggio. E ricordate, compagni, che la vostra risoluzione mai deve vacillare, nessun argomento vi faccia deviare. Non date ascolto quando vi si dice che l'uomo e gli animali hanno un comune interesse, che la prosperità dell'uno è la prosperità degli altri. Quante volte abbiamo sentito, siamo tutti sulla stessa barca, no? E dobbiamo tutti remare, ricchi, poveri, chi ha non ha un lavoro, chi il lavoro ce l'ha è ben retribuito, voi magari non lavora, siamo tutti uguali, non ci sono le classi, ecco, in Italia e nel mondo. Il vecchio maggiore, dietro cui insomma c'è Lenin, dice è tutta una menzogna, ecco che abbiamo un comune interesse. L'uomo non serve gli interessi di nessuna creatura lì fuori dei suoi, e fra noi animali ci sia perfetta unità di vedute, solidarietà perfetta in questa lotta. Tutti gli uomini sono nemici, tutti gli animali sono compagni. Quindi da una parte tutti i capitalisti sono nemici, tutti i proletari, operai e contadini, invece sono compagni, devono quindi collaborare tra di loro senza nessuna tensione, perché l'obiettivo è la rivoluzione. Quindi il vecchio maggiore dice un qualcosa insomma, che Orwell la ben conosceva, e poi fa delle affermazioni che verranno poi totalmente rimosse dai maiali, ecco, quando arriveranno al potere. Poco mi rimane ancora da dire, continua il vecchio maggiore, solo ripeto di ricordare sempre il vostro dovere di inimicizia con l'uomo e con tutte le sue arti. Tutto ciò che cammina su due gambe è nemico, tutto ciò che cammina su quattro gambe o ha ali è amico. E ricordate pure che nel combattere l'uomo non dobbiamo venirgli ad assomigliare, anche quando l'avrete distrutto non adottate i suoi vizi. Nessun animale vada a vivere in una casa, poi i maiali lo faranno, a casa sono Jones, o dorma in un letto, lo faranno, o vesta panni, o beva alcolici, o fumi tabacco, o maneggi denaro, o faccia commercio. Cioè noi comunisti, noi socialisti non possiamo essere uguali agli altri, altrimenti qual è il discrimine, qual è la differenza, ecco, l'alterità, ecco, di essere comunisti rispetto agli altri. Tutte le abitudini dell'uomo sono malvagie, quindi tutto quello che è capitalismo è malvagio. E soprattutto nessun animale divenga tiranno dei suoi simili, deboli o forti, intelligenti o sciocchi, siamo tutti fratelli, mai un animale uccide un altro animale, pensiamo a quello che è accaduto poi in Unione Sovietica, tutti gli animali sono uguali. Così termina il sogno del vecchio maggiore. E intanto era nato l'animalismo che è naturalmente il nostro socialismo, il nostro comunismo, e nasce anche una canzone, ecco, Animali d'Inghilterra, che ricorda naturalmente poi l'Internazionale, che ricorda i proletari di tutto il mondo, unitevi, una canzone che serva per rinsaldare lo spirito di corpo, non so, Animali d'Inghilterra, ad ogni clima ed ogni terra, ascoltate il lieto coro, tornerà l'età dell'oro, cioè il comunismo, non il gulag, ma il comunismo in quanto società capace di dare lavoro, dignità, benessere, e poi via via, non più anelli alle narici, non più ciocchi alle cervici, e per sempre in perdizione andrà frusta, morso e sprone. Questa è la canzone che continueranno a cantare la domenica mattina, quando c'era la lunata, gli animali non, dopo la rivoluzione naturalmente non lavorano, c'è l'altra bandiera, vedremo qual è la loro bandiera, la bandiera degli animali, e intanto cantavano tutti in coro questa canzone Animali d'Inghilterra, tutti gli animali, non solamente gli animali della fattoria del signor Jones, e uno pensa subito al socialismo in un solo paese, comunque arriveremo a questo. Quindi il vecchio maggiore muore a un certo momento, muore senza aver veduto, ecco, il socialismo, la rivoluzione, così come Lenin muore nel 24 dopo la rivoluzione, ma senza aver veduto il socialismo, quindi c'è un parallelo di questo genere. E il messaggio del vecchio maggiore viene preso, raccolto, ecco, da due maiali. Napoleon, si capisce, no, le sentenze dittatoriali di Napoleon, che è un grasso, pesante, antipatico fin dall'inizio, maiale, e Palla di Neve, uno rappresenta Stalin e l'altro rappresenta Trotsky. Ed è interessante anche un'altra figura che mi ha molto incuriosito quando in gioventù, ecco, ho letto per la prima volta il romanzo, che è Mosè, il corvo nero, ecco, c'è un corvo nero domestico che vive con il signor Jones, con la signora Jones, e non lavora naturalmente, ogni giorno continuava a parlare, ecco, di un misterioso paese chiamato Monte Zucchero Candito, dove andavano tutti gli animali dopo la morte, ed era festa tutti i giorni. Molti animali non lo stanno ad ascoltare, ecco, altri invece lo ascoltano, perché è bello sapere che esiste un luogo dove finalmente non si lavora, dove il lavoro a me non è sempre sinonimo di sfruttamento, di brutalità, eccetera. Che cosa rappresenta il nostro corpo, Mosè, non a caso, rappresenta la Chiesa ortodossa, insomma, rappresenta la religione in generale, rappresenta quello che Marx aveva definito, già nel giovane Marx, la religione oppio dei popoli. Quindi la religione utilizzata, ecco, come come forma per tenere le masse ligie, ecco, legate alla legge. Quindi si dice, è vero, la vostra vita, le religioni che cosa dicono in sostanza? È vero, la vostra vita è difficile, la vostra vita è fatta di sofferenze, è vero, il mondo è una valle di lacrime, però esiste un posto, ecco, altrove, dove dopo la morte, finalmente, ecco, ciascuno di noi potrà vivere. Poi naturalmente le varie religioni, ciascuno, ecco, il paradiso, ecco, lo declinano in maniera diversa. Comunque, insomma, il corvo era ascoltato, però dopo la rivoluzione, in effetti, viene allontanato. Ecco, anche qua è interessante, perché dopo la rivoluzione la Chiesa ortodossa in Russia viene ridimensionata, però poi ritornerà, con i maiali il corvo ritornerà, quindi insomma, il corvo domestico. E intanto si arriva al giorno della rivoluzione, molto prima di quanto il vecchio maggiore, anche Napoleone, parla di neve potessero immaginare. La rivoluzione avviene sono giorni in cui il signor Jones si era letteralmente dimenticato di dar da mangiare agli animali. Era spesso ubriaco e quando era ubriaco i suoi inservienti si dimenticavano, ecco, dei loro doveri. Fatto sta che in questo momento gli animali sono veramente alla fame, anche qua, no, il capitalismo, lo sfruttatore, la fame, eccetera, e quindi cominciano a liberarsi all'interno delle loro stalle, eccetera. Quando Jones scende con la carabina per riportare l'ordine, alla fine si trova tutti gli animali contro ed è costretto a fuggire. E fuggono, questo è interessante, il signor Jones, la signora Jones, che magari è un po' meno responsabile, e il corvo anche lui, ecco, va via, ecco, quindi scappa con il signor Jones. La casa colonica viene violata, la casa quindi del signor Jones, gli animali vedono il lusso di cui si circondava il signor Jones, che insomma era un medio proprietario terriero, e questo, senza esagerare, è la conquista del Palazzo d'Inverno, oppure del Cremlino a Mosca, quindi quando il proletariato vincitore entra all'interno del Palazzo d'Inverno e vede, ecco, il lusso esagerato, esasperato, no, dello zar Nicola II. Per esempio, accanto a tantissime opere d'arte c'era una cantina, ma dire una cantina, insomma, c'erano dei sotterranei con migliaia e migliaia di bottiglie di vino che poi, insomma, vennero bevute, anche distrutte, ma si trattava anche di vini di enorme valore, insomma, vini francesi del 1700. Quindi da una parte c'era la gente che moriva di fame, oppure la gente che moriva al fronte, perché siamo nel 17 in guerra, e dall'altra parte lo zar nel suo mondo dorato. A questo punto hanno fatto la rivoluzione e la fattoria padronale diventa la fattoria degli animali e nascono i principi dell'animalismo, cioè potremmo dire una sorta di costituzione, perché come tutti i regimi nuovi c'è bisogno quindi di un ancoraggio a nuove leggi. Ed è interessante, ecco, leggere questi 7 comandamenti, perché verranno tutti dal primo all'ultimo sistematicamente violati dai maiali. Ecco, vediamo un attimo, pagina 57. Allora, i 7 comandamenti: tutto ciò che va su 2 gambe è nemico, tutto ciò che va su 4 gambe o ha ali è amico, nessun animale vestirà abiti, il maiale alla fine, ecco, nessun animale dormirà in un letto, nessun animale berrà alcolici, nessun animale ucciderà un altro animale, tutti gli animali sono uguali. Fino adesso va tutto bene, però la sera stessa c'è già un primo episodio, ecco, che incrina questa sorta di solidarietà. perché c'è il latte delle mucche, cioè le mucche quindi hanno fatto il latte, in precedenza il sono Giotto si prendeva il latte e poi lo vendeva. Che fare del latte? Napoleone dice no, no, andate a lavorare, poi quando tornerete vedremo. E gli animali vanno a lavorare, tornano indietro, il latte era sparito. Ecco, nessuno, ecco, sapeva che fine avesse fatto il latte. Poi, visto che poi scompariva tutti i giorni, alla fine capiscono che veniva, ecco, bevuto, mangiato, insomma, in qualche modo, ecco, dai maiali. E in questo momento c'è una grande esaltazione all'interno della fattoria degli animali, no? Hanno fatto la rivoluzione, è l'unica fattoria di tutta l'Inghilterra dove gli animali sono riusciti a prendere il potere. È un po' l'entusiasmo, ecco, degli operai a Pietrogrado, a Mosca, nelle città della Russia in quel momento. Tutti lavoravano secondo le loro capacità, nessuno rubava, nessuno voleva avere una razione maggiore rispetto agli altri, anche i litigi in precedenza, ecco, non ci sono più litigi perché ormai sono tutti sotto un'unica bandiera. Ogni mattina c'è l'alza bandiera. Qual è la loro bandiera? La loro bandiera di colore verde, perché richiami i campi, con uno zoccolo di cavallo e un corno. L'allusione anche qua è trasparente, no? A falce e martello, bandiera rossa, quindi falce e martello, e qua bandiera verde, ecco, zoccolo di cavallo e un corno. La domenica non si lavora, si teneva un consiglio in cui tutti gli animali si sedevano per terra, per dire, e discutevano tra di loro. Ogni domenica sono due i maiali, ecco, che prendono la parola per dirigere le attività della fattoria. Uno è Napoleon e l'altro è Trotsky. Ecco, possiamo vedere quindi la fotografia di Trotsky, grande protagonista, tra parentesi, ecco, di quello che è avvenuto in Russia nell'ottobre del 17. La palla di neve è più attivo nel fondare comitati di animali, per esempio il comitato di produzione delle uova per le galline. Fonda la Lega delle Code Nette per le mucche, il Comitato di Rieducazione dei Compagni Selvatici, non so, di topi, conigli, qualcosa di simile. Qua l'allusione è il Soviet. Trotsky era il presidente del Soviet più importante, che era quello di Pietrogrado. Intanto palla di neve si dà da fare per diffondere la lettura e la scrittura, perché gli animali, inutile dire, erano analfabeti, nessuno di loro sapeva leggere e scrivere, e imparano rapidamente a leggere e scrivere, perché i sette comandamenti vengono poi dipinti, scritti, ecco, su una parete, in modo che tutti potessero controllare che le cose andavano veramente secondo i sette comandamenti. Invece Napoleone, ecco, mettiamo qua Trotsky era alla vigilia del suo assassinio, ecco, la città del Messico nel 1940, mentre Napoleone, quindi ecco la fotografia di Stalin, oltretutto questa è la fotografia, ecco, la significativa perché siamo nel 1937, all'epoca delle purghe, e stava annunciando che ci sarebbe stato un ulteriore giro di vite. Insomma, in quel momento molti la rabbrividivano. Stalin invece, anzi Napoleone, era convinto che questi comitati, questi diciamo, soviet animali, non fossero importanti, era molto più importante educare la gioventù, dice Napoleone. Che cosa fa? Prende alcuni cuccioli di cane e dice, li educo io, li porta dove sta lui, ecco, in un angolo della fattoria, e per lungo tempo questi cani, nessuno si ricorda più di questi cani, e intanto crescono e in un certo momento fungeranno da polizia politica agli ordini di Napoleone, come è facile pensare. C'è un altro maiale che è interessante. Ecco, come figura, viene tradotto, almeno in italiano, spesso con clarinetto, cioè clarinetto è un maiale, il suo compito è quello di parlare agli animali, e quello naturalmente di intontire gli animali, di presentare una realtà che non è quella vera. Per esempio, clarinetto dice, è vero che il latte e le mele, come potevate pensare, ecco, non sono disponibili per l'alimentazione collettiva, però noi maiali adesso abbiamo un ruolo importante, noi dobbiamo dirigere la fattoria giorno e notte, abbiamo bisogno quindi di nutrimento, a noi le mele non ci piacciono, le mangiamo per forza. Ecco, però perché le mele ci danno un nutrimento, adesso noi abbiamo il ruolo di dirigere. la fattoria. Quindi clarinetto e la propaganda. Sono quella, era tutto così naturalmente nell'Unione Sovietica, quindi giornali, riviste, volantini, ecco, tutto andava nella direzione della propaganda di regime. E poi ogni volta che clarinetto interveniva c'era sempre quasi una frase di ritornello. In questo momento dice: sapete che cosa accadrebbe se i maiali dovessero venir meno al loro dovere? Jones ritornerebbe, certo, compagni. Non c'è nessuno tra di voi che voglia il ritorno di Jones, quindi nel senso che o siamo tutti insieme, collaboriamo tutti tra di noi, altrimenti verrà restaurato il capitalismo. Lo volete il capitalismo, sono Jones, ecco, eccetera, eccetera. Però in un certo momento qualcuno si chiederà, ma era meglio il signor Jones o meglio adesso? E molti cominciano ad avere dei dubbi, però passano gli anni e alla fine insomma il signor Jones diventa qualcosa di remoto. Ed è interessante vedere che quello che era accaduto in questa fattoria sta quasi per accadere anche nelle altre fattorie, cioè gli animali sono in agitazione, hanno saputo, ecco, quello che sta accadendo. E questo potrebbe fare riferimento alla situazione rivoluzionaria finita la prima guerra mondiale in Ungheria e in Germania, quando ci sono tentativi rivoluzionari da parte di comunisti tedeschi, lo Spartacus Bund, cioè la Lega di Spartaco, di Rosa Luxemburg, eccetera, ma anche Béla Kun in Ungheria. Quindi i comunisti insomma cercano di prendere il potere, anzi in Ungheria abbiamo un vero e proprio governo comunista che dura alcuni mesi, poi naturalmente verrà sopraffatto, ecco, da forze ungheresi, ma anche forze straniere. A un certo momento, ecco, Jones, che non si era mai rassegnato a perdere la sua amata la fattoria, ecco, tenta di rioccupare la fattoria con alcuni uomini armati. E la difesa è nelle mani di Palla di Neve, ecco, mentre Napoleone non si vede, non si sa bene, ecco, dov'è. Quindi c'è l'irruzione del signor Jones con una decina di uomini armati, alla fine però il signor Jones viene cacciato via. E questa è un'allusione alla guerra civile, perché se i bolscevichi sono riusciti a prendere il potere con facilità, abbiamo detto l'altra volta, 10 morti, ecco, nelle giornate della rivoluzione, con tanto di assalto al palazzo d'inverno, 10 per dire una decina, non di più, sarà durissima poi la guerra civile, che inizia nel 18, avrà una recrudescenza nel 19 e nel 20 per terminare nel 21. Quindi la guerra civile russi anticomunisti contro naturalmente russi comunisti, con tanto di intervento anche di forze armate straniere, la legione cecoslovacca, i giapponesi, le forze militari tedesche, inglesi e francesi, addirittura tutte coalizzate contro la Russia sovietica. Come mai? Perché non si voleva che il cosiddetto virus di Lenin, contagio comunista, si diffondesse in tutta l'Europa. Quindi la Russia la subisce una vera e propria aggressione da parte di forze internazionali e di forze interne. Però alla fine la vincono i comunisti, infatti Palla di Neve si slancia contro il signor Jones, rischia di essere ucciso, infatti viene quasi sfiorato da un colpo di fucile, viene ferito ed è lui il grande eroe, perché Palla di Neve è Trotsky è il comandante dell'Armata Rossa. Quindi vedete, ci sono tantissimi riferimenti, è un continuo passare dalla storia alla fiaba, tra virgolette. Quindi insomma, questo momento, la seconda cacciata del signor Jones diventa la famosa battaglia del chiuso delle vacche, così chiamata, ecco, perché era avvenuto proprio lì in quel settore della fattoria. La Palla di Neve, alias Trotsky, in quel momento quindi ha una medaglia, una sorta di medaglia di animali di prima classe, eccetera, mentre Napoleon, ecco, nessuno sapeva dire dov'era, cosa faceva nel momento pericoloso, ecco, dell'attacco. E intanto, insomma, la Palla di Neve e Napoleon alla domenica mattina sono in contrasto praticamente su tutto. Ecco, infatti il contrasto tra Stalin e Trotsky emerge subito, ecco, nel momento in cui soprattutto Lenin comincia ad avere gravi problemi fisici che gli impediranno di dirigere la vita del partito e dello Stato. Già nel 21, poi morirà, ecco, nel 24, ma sono lunghi periodi in cui Lenin è inattivo. in questo periodo, quindi Stalin e Trotsky sono i due leader, ecco, che si confrontano, discutono, litigano tra di loro anche all'interno del romanzo di Orwell. Ad esempio, si discute molto, ecco, del mulino a vento. In un certo momento Paladinelli lancia l'idea, ecco, del mulino a vento, infatti è anche un po' l'emblema, ho visto, di questa copertina, ecco, questo mulino a vento che gli animali, ecco, devono, è una copertina tra le tane, ecco, devono costruire, e non è facile perché sono animali, non hanno le mani. Ecco, quindi il problema è, c'è una cava di pietra, come facciamo a squadrare i blocchi, come facciamo quindi ad trasportare i blocchi, e tutti gli animali collaborano tra di loro, soprattutto Gondrano è il cavallo, è un vecchio cavallo, però insomma con una grande forza, poi ci mette tantissimo impegno. Come mai un mulino a vento, ecco, la palla di neve? Perché palla di neve dice che grazie al mulino a vento la nostra vita cambierà radicalmente, perché il mulino a vento dovrà produrre energia elettrica, e attraverso l'energia elettrica molte macchine cominceranno a funzionare, ma funzionando le macchine noi risparmieremo lavoro, invece di lavorare 6 giorni la settimana e talvolta magari anche la domenica, lavoreremo 3-4 giorni alla settimana, e tutto il resto sarà tempo per il riposo, per le discussioni, eccetera. Questo è il sogno del socialismo, quindi una società evoluta dove l'operaio non è che viene costretto a turni notturni oppure a turni defatiganti che non finiscono più. Cioè l'idea, ecco, di una società altamente tecnologica dove l'operaio, ecco, lavora naturalmente, ecco, ma dall'altra parte non con i ritmi, con lo sfruttamento del periodo precedente. Mentre Napoleone, ecco, dice no, il mulino a vento è un'idea bizzarra, non dobbiamo occuparci di questo, ecco, in ogni caso il mulino a vento, ecco, ritornerà ancora. E poi altro motivo di dissidio tra Palla di Neve e Napoleone, perché Palla di Neve era convinto che fosse necessario suscitare la rivoluzione tra gli animali delle altre fattorie. Cioè, non ci siamo solamente noi in Inghilterra, a poca distanza c'è la fattoria del signor Pilkington, a poca distanza la fattoria del signor Frederick, e poi via via. Dobbiamo mandare piccioni, ecco, che portino la dieta novella, ecco, della rivoluzione, nel senso fate come noi. Mentre Napoleone dice che non era importante. E qua altro momento importante, quindi Stalin diceva il socialismo in un solo paese, ecco, mentre Trotsky rivoluzione permanente, la rivoluzione deve essere la europea, deve essere mondiale, quindi contrasto insanabile tra i due passa anche attraverso, appunto, l'idea di Palla di Neve che da soli magari non ce la facciamo. Se la rivoluzione dilaga in tutta l'Inghilterra e tutti gli animali fanno la rivoluzione, noi verremo aiutati. Se invece rimaniamo da soli, saremo sempre deboli. Il signor Jones potrà ritornare, altro che con 10 uomini, magari con 100 uomini armati, e sarà dura. Mentre Napoleone dice, ecco, lui ha già in testa, no, il socialismo in un solo paese, quindi basta la fattoria degli animali, ha già in testa, ecco, che bisogna armarsi appunto per far fronte a eventuali tentativi controrivoluzionari. Perché qual è l'idea di Stalin dietro al socialismo in un solo paese? Stalin dice, nel corso di secoli chi voleva attaccare la Russia l'ha attaccata e l'ha conquistata, a partire dai cavalieri teutonici nel Medioevo, per arrivare ai polacchi, agli svedesi, ai finlandesi, ai mongoli, ai cinesi, eccetera, tutti coloro che volevano attaccare la Russia l'hanno fatta e l'hanno conquistata. Adesso dobbiamo crescere a livello industriale, dobbiamo armarci ed essere in grado, ecco, di difendere il nostro paese. Poteva sembrare anche un discorso ragionevole questo, no? Ecco, finalmente. Ecco, però dall'altra parte in gioco c'era la rivoluzione mondiale, ecco, che Trotsky continua a credere nel corso di tutta la sua vita che è un punto fermo, fermissimo in Lenin fino al momento in cui vive, mentre Stalin dice no, stiamo costruendo il socialismo da noi in Russia e basta così, non siamo di fronte a una situazione rivoluzionaria nel corso dell'Europa, in Europa e anche nel mondo.
Comunque, insomma, a un certo momento Palla di Neve viene cacciato dalla fattoria. Dovevo decidere, costruiamo o non costruiamo il mulino a vento, e nel momento della votazione Napoleone fa un urlo micidiale, e arrivano nove cani, ecco, spaventosi, no? Con la loro foga, eccetera, che vogliono addentare Palla di Neve. I nove cani sono i cuccioli che Napoleone aveva preso con sé, ecco, negli anni precedenti. E Palla di Neve deve scappare, ecco, infatti lo vedono che corre disperato, perché se fosse rimasto sarebbe stato sbranato. E qua è il momento della resa dei conti, no? Tra Stalin e Trotsky non era possibile un condominio. Ecco, sappiamo come vanno a finire le cose, quindi si afferma Stalin, diventa segretario, onnipotente segretario del Partito Comunista Russo, e approfittando anche un po' dell'ingenuità politica dei vari Kamenev, Zinoviev, eccetera, Trotsky viene messo in minoranza, poi nel 27 viene arrestato con l'accusa di essere un sabotatore, una spia, accuse veramente improponibili, e esiliato nel Kazakistan, ecco, che allora faceva parte appunto dell'Unione Sovietica, e poi avrà la possibilità di allontanarsi fino ad arrivare alla Città del Messico, ma anche lì Stalin gli darà una caccia spietata fino al momento in cui Ramon Mercader, un sicario pagato da Stalin, quindi avrà modo di ucciderlo all'interno della casa bunker, ecco, di Città del Messico. Questo il nostro Palla di Neve è costretto ad scappare, ad allontanarsi rapidamente, ecco, perché altrimenti non... Che cosa si dice di Palla di Neve in questo momento? Che è un criminale. L'abbiamo cacciato perché è un criminale in combutta con il signor Jones, con in combutta con tutti gli altri proprietari terrieri. E di Trotsky nasce la leggenda nera in Unione Sovietica. Lui è a soldo di Hitler, quando Hitler ha potere, e prima di Hitler è a soldo dei tedeschi, del Kaiser. Anche durante la rivoluzione d'ottobre Trotsky era un venduto. Quindi c'è una propaganda a senso unico, ecco, nei confronti di questo personaggio che dava fastidio, perché fino al 1940 Trotsky porta avanti una inflessibile campagna di denuncia contro Stalin, fonda addirittura la Quarta Internazionale nel 1938, se non ricordo male, ecco, per contrapporsi a una Terza Internazionale ormai degenerata all'interno dello stalinismo. E in effetti anche nel romanzo 1984, sempre di Orwell, c'è un personaggio di cui tutti parlano, ma nessuno, ecco, ha mai visto, ecco, si chiama Goldstein, che poi è Trotsky, ecco, nella metafora. Quindi, infatti, in ogni ufficio pubblico, all'interno di 1984, c'erano i due minuti dell'odio, cioè tutti dovevano fermarsi alle 11 e odiare questo Goldstein, che veniva visto come un terribile sabotatore, un controrivoluzionario, ecco, un personaggio che ammazzarlo 100 volte sarebbe stato poco. I due minuti dell'odio, e poi riprendevano a lavorare. Quindi, è la fobia del trotskismo, che in Unione Sovietica la parola trotskismo ha voluto dire sempre le peggiori infamie, ma anche in Italia, quando qualcuno all'interno del PC dava fastidio, l'accusa di trotskismo voleva dire levati dai piedi, se no ci pensiamo noi, ecco, con metodi sovietici. Quindi questa accusa di trotskismo è arrivata anche da noi, certo non, ecco, come in Unione Sovietica. Quindi insomma Palla di Neve era un criminale. Certo, in questo momento gli animali dovrebbero cominciare a ragionare, dovrebbero quindi rendersi conto che sono finiti, ecco, dalla padella alla brace, che forse Jones era un poco meglio, ecco, rispetto alla... c'è una sorta di ingenuità da parte degli animali, forse normale, naturale. Ecco, infatti c'è Gondrano, il bravo cavallo lavoratore, che praticamente ha costruito quasi da solo il mulino, poi alla fine viene anche ferito, ecco, mentre lavora, che conia il motto Napoleone ha sempre ragione. E anche qua potremmo vedere un po' una metafora di una parte del proletariato russo che aveva sempre il ventre vuoto, sembra una gran fame, però dall'altra parte Stalin, non toccateci Stalin, ecco, quindi Stalin ha sempre ragione. E intanto nasce il culto del vecchio maggiore, vediamo la salma di Lenin, cioè il vecchio maggiore era morto prima della rivoluzione. Che cosa fa Napoleone? Decide che il teschio del vecchio maggiore deve essere posto ai piedi della bandiera della bandiera, Minimus, che poi è un altro maiale, il poeta, eccetera, eccetera, ecco, deve comporre poesie nei confronti, ecco, del vecchio maggiore. Quindi il vecchio maggiore, il teschio posto proprio, ecco, nel punto della bandiera verde con i due emblemi, eccetera, è la mummia di Lenin. Infatti, la, contravvenendo a quello che Lenin aveva detto, contravvenendo alla volontà della vedova di Lenin, ecco, nasce così, per volontà di Stalin, il culto di Lenin, in questa maniera così amplificata, se vogliamo anche così stupida, quello di mummificare, ecco, con l'idea, ecco, che il corpo mummificato avrebbe rappresentato poi la durata nel corso degli anni, dei secoli forse, ecco, della rivoluzione. Lenin, se fosse stato in vita nel 24, non avrebbe mai accettato una cosa di questo genere, perché andava contro qualunque principio, ma anche di logica, anche così di sanità mentale. Quindi casomai erano cose da faraoni antichi, da imperatori romani, ecco, non certamente da comunisti come Lenin, è rimasto fino all'ultimo giorno. Comunque, insomma, finita con la cacciata di palla di neve, sembrerebbe che il progetto del mulino a vento venga abbandonato. Invece Napoleon improvvisamente dice che il mulino a vento deve essere costruito, e gli animali sono incredulo, ma come? Se era un progetto di palla di neve, il mulino a vento, e palla di neve è un nemico, adesso. E Napoleon, tramite clarinetto, no, che rappresenta la stampa, la propaganda a senso unico, la menzogna del regime, dice che no, il progetto del mulino a vento era di Napoleon. Ecco, è stato palla di neve ad impossessarsi, impadronirsi, ecco, però il piano è stato sventato. E il progetto del mulino a vento va avanti per anni, perché gli animali, insomma, non hanno le mani per lavorare, fanno dei miracoli. E uno si chiede, ma in questo gioco di continuo rimando alla storia, che cosa rappresenta il mulino a vento? Rappresenta quello che sappiamo, no? Negli anni 20 e 30, i faraonici progetti di industrializzazione forzata di Stalin, quindi l'industrializzazione della Siberia, dove non c'era nulla, nel giro di pochi anni vengono costruite enormi città, enormi complessi industriali con centinaia di migliaia di persone, i canali, ecco, di comunicazione, ecco, tra un mare e l'altro, le strade per arrivare nelle località più impervie della Siberia, le grandi centrali idroelettriche, i grandi complessi metallurgici e siderurgici, che sono stati costruiti letteralmente con le ossa, non solamente con il classico sudore, con le ossa dei lavoratori russi. Quindi, mentre il mulino a vento per Trotsky doveva permettere all'operaio di avere due giorni liberi, perché le macchine avrebbero fatto quindi avrebbero svolto il loro ruolo. Invece adesso il mulino a vento serve a Napoleon per macinare il grano, e il grano viene venduto poi alle altre aziende che sono lì vicino alla fattoria degli animali. Questo è il mulino a vento, i faraonici progetti di Stalin, che di socialista non so quanto avessero, no? Il fatto di costruire da nulla grandi complessi industriali, eccetera, eccetera, da un punto di vista strettamente politico e ideologico legato al socialismo, non so quanto le due cose collimassero. Comunque, insomma, Napoleon a questo punto non ha più nessuno che gli faccia ombra, viene chiamato il capo, ecco, e che cosa fa Napoleon? Va a vivere nella casa colonica, piuttosto che vivere nello stazzo lì al freddo, un po' nel sud di Fiume, eccetera, va a vivere nella casa colonica. Però addirittura dorme sul letto del signor Jones. Quindi gli animali ricordano uno dei sette comandamenti, che diceva: nessun animale dovrà dormire in un letto. E vanno a vedere, e quando arrivano lì leggono: nessun animale dovrà dormire in un letto con la lenzuola. Perché clarinetto aveva aggiunto nottetempo, ecco, quindi alcuni si chiedono, ma non mi ricordo con lenzuola, ecco, nonna. Però sono animali, quindi un po' il proletariato russo ci voleva poco forse a circuirlo, insomma, in qualche modo, e quindi passa l'idea, ecco, che si può dormire in un letto un letto umano. L'importante è, ecco, che non ci siano le lenzuole, ecco, altrimenti non so. E intanto il clarinetto giustifica, dice: come mai i maiali noi dormiamo nella casa colonica, che vuol dire occupare il Cremlino? Stalin aveva il suo ufficio al Cremlino, oppure occupare uffici del Palazzo d'Inverno, perché noi abbiamo bisogno di dormire, non dormire comodamente, noi dobbiamo dirigere l'attività della fattoria degli animali, e molto meglio quindi che noi andiamo a dormire nella più comoda casa colonica. Però poi, ecco qua, l'ossessione del trotskismo. Una brutta notte, c'è un vento micidiale e il mulino, che era arrivato a metà, viene completamente distrutto, ecco, da questo forte vento. La mattina gli animali sono interdetti, sono molto delusi, non vedono i blocchi che sono per terra. Invece di dire è stato il vento, no, la colpa è di palla di neve, è lui che di notte si intruffa, anche se nessuno ha mai visto, ecco perché ci sono i cani, i 9 cani che fanno una guardia micidiale, però è lui che passa sotto il filo spinato, è lui che si intruffa, chissà in quale modo, è lui che di notte fa il sabotatore soltanto, i troschisti sono sabotatori. Appena c'è qualcosa che nella fattoria delle mani non funziona, ecco, è Trotsky. Trotsky naturalmente palla di neve. E in effetti è vero, negli anni 30, nel momento in cui qualcosa non funzionava in Unione Sovietica, e spesso non funzionava, molte cose non funzionavano, no? Perché i progetti di Stalin erano grandiosi, i piani industriali spesso erano spropositati, andavano letteralmente al di là di quello che si poteva raggiungere. La colpa era dei sabotatori, dei trotskisti. Da qui ecco i tanti che sono finiti davanti a un muro, ecco, per essere fucilati, accusati di essere dei sabotatori. Si andava dall'operaio fino all'ingegnere, anzi forse coloro che rischiavano di più erano proprio gli ingegneri, perché si affidavano alle aziende dei piani di produzione assolutamente illogici, cioè proprio al di là delle potenzialità, e quando si vedeva che non erano riusciti ad arrivare a quei ritmi di produzione, è certo sabotage, avrebbero detto i tedeschi, non i francesi, quindi sabotaggio, allora tu sei trotskista, sei un nemico del popolo e allora ti fuciliamo. Infatti c'erano molti ingegneri allora, tecnici, che non dormivano la notte, che poi questa paura di finire davanti al portone di esecuzione serviva per torchiare gli operai, piuttosto che finire io davanti a un portone di esecuzione è molto meglio che tuo operaio, magari se perdi una mano, un incidente, capita, perdi una mano o addirittura di morire sul luogo di lavoro. Quindi tutto fatto in maniera tale, ecco, da spingere la produzione fino ai risultati, in ogni caso, non raggiungibili. Ad esempio, il primo piano quinquennale di Stalin, 1929-1933, e uno dice, ma c'è qualcosa che non va, quinquennale 29-34. No, per dare la mossa alla società, lui vuole un piano quinquennale in 4 anni, quindi un piano quinquennale che già era abnorme, però da realizzare in 3 anni. E questo appunto, nel momento in cui poi molte cose non funzionavano, perché le aziende non sempre avevano le materie prime per lavorare, ecco, allora i trotskisti che dovevano essere estirpati, fucilati, deportati nei gulag, perché erano appunto espressione della marmaglia capitalista. E intanto arriva il momento delle repressioni, perché c'è un po' tutta la parabola dello stalinismo all'interno della fattoria degli animali. La prima ribellione avviene quando le galline si rifiutano di accettare che le uova vengano vendute. Oltretutto, vendere a chi? All'odiato padrone. Cioè, come è possibile che noi abbiamo fatto la rivoluzione, dobbiamo vendere al padrone che sta nelle altre fattorie? Quindi le galline si rifiutano e vengono lasciate morire di fame. Eppure c'era un comandamento che diceva che era vietato quindi fare violenza tra animali, che nessun animale avrebbe dovuto fare violenza ad altri animali. E poi è anche il momento della psicosi all'interno della Russia, perché il trotskismo, i trotskisti è un qualcosa, eccetera. Alcuni dicono di aver visto, alcuni animali, di aver visto la palla di neve in sogno, cioè era apparso a loro in sogno addirittura. Cioè questa è proprio la psicosi del sabotatore, che potrebbe essere il vicino di casa, potrebbe essere addirittura il fratello. in incognito, potrebbe essere la moglie addirittura, quindi una situazione la paradossale che evoca appunto anche l'altro romanzo 1984. Cioè, le galline che non consegnano le uova, che si oppongono alla consegna delle uova e muoiono di fame, sono i curachi, cosiddetti, che a un certo momento, dal 27, di fronte alla collettivizzazione delle terre, vengono distrutti in quanto classe. Cioè, la parola kulak in russo voleva dire sfruttatore, che era una brutta parola, e i kulaki sono i contadini medi, magari talvolta anche poveri, che non volevano cedere a prezzi irrisori il loro grano, il loro frumento, eccetera, allo Stato. E soprattutto non volevano poi entrare all'interno dei kolkhoz, all'interno delle grandi fattorie collettive che secondo Stalin dovevano rappresentare un'evoluzione in meglio dell'agricoltura russa. Verranno fucilati in massa, i kulaki verranno deportati in campi di concentramento stalinisti, che è meglio chiamare gulag, anche perché quando arrivano in queste aree desertiche, talvolta in pieno inverno, non ci sono neanche le famigerate baracche ad accoglierli. Cioè, si arriva in una landa deserta e si dice: adesso costruite voi il campo di concentramento, quindi con una mortalità estremamente alta. Eppure c'era un comandamento che diceva: nessun animale ucciderà un altro animale. Vanno a vedere, ecco, sempre perché sanno leggere, e leggono: nessun animale ucciderà un altro animale senza motivo. Ecco, e così, ecco, viene un po' salvato il principio dell'animalismo. Ecco, sì, è vero che alcuni animali hanno l'impressione che non ci fosse quel senza motivo, però sono passati gli anni, non sanno leggere benissimo, e quindi insomma un proletariato che con i tantissimi clarinetto, no, che suonavano, spifferavano, ecco, in ogni momento, poi alla fine era anche facile imbrogliarli. Comunque interessante la riflessione di Berta. Berta è una cavalla, quindi fa un po' coppia con Gondrano, ecco, è molto amara. Qua si capisce bene che non c'è neanche la fiaba, è proprio insomma una riflessione sulla storia. Ecco, se avesse potuto esprimere il suo pensiero, la nostra Berta, avrebbe detto che non era questo ciò a cui miravano quando un anno prima si erano posti all'opera per la distruzione della razza umana. Non a quelle scene di terrore e di morte avevano mirato in quella notte in cui il vecchio maggiore li aveva per la prima volta incitati alla rivoluzione. Quindi l'aveva fatto la rivoluzione non per questo, ecco, non per vedere morire i loro compagni. Semmai Berta aveva avuto un'immagine del futuro, questa era stata di una società di animali liberati dalla fame e dalla frusta, tutti uguali, ognuno lavorando secondo la propria capacità, il forte proteggendo il debole, come essa aveva protetto con le sue zampe anteriori la sperduta covata degli anatrocoli la notte del vecchio maggiore. Invece, non sapeva perché, era venuto un tempo in cui nessuno osava esprimere il proprio pensiero, in cui i cani feroci e ringhiosi, l'Enkevedè, ecco, si aggiravano dappertutto, in cui si doveva assistere al massacro dei propri compagni, dopo che questi avevano confessato orribili delitti. Questa è un po' la delusione di Berta, la delusione dell'operaio, del russo, del contadino russo, che ha fatto la rivoluzione, si chiede: ma abbiamo combattuto per questo? Abbiamo combattuto, ecco, per avere un cibo ancora inferiore rispetto al passato, abbiamo combattuto per vedere animali che uccidono altri animali, quindi che i cani che sbranano,
era meglio.
I cani che sbranano, ecco, altri animali.
Berta gli avrebbe mandato,
sì, ecco, non abbiamo combattuto, ecco, per questo. Però intanto nasce il culto della personalità, no? Il nostro Napoleon, c'è, cioè, Minimus è un altro maiale, è il poeta, è colui che deve esaltare, no? Ecco, quindi diventa padre di tutti gli animali, protettore delle greggi, amico degli anatroccoli, e poi via via, eccetera, eccetera. E una gallina disse: sotto la guida del nostro capo, il compagno Napoleon, ho fatto 5 uova in 6 giorni. E uno pensa che magari Orwell abbia un po' esagerato, ma vediamo l'unità come esce il giorno della morte di Stalin, dove dice Stalin morto, qualcosa di simile. la data di morte di Stalin è il 5 marzo del 1953, poi insomma, non è interessante, quindi Stalin è morto, il capo dei lavoratori di tutto il mondo si è spento ieri, ecco, se non sbaglio c'è qualcosa anche sopra, ecco. Gloria eterna all'uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e per il progresso dell'umanità. La luttuosa notizia, ma non solamente l'Unità, non solamente l'Avanti, non solamente insomma, anche il Corriere della Sera, in quel momento esce quindi con grandi titoli, tutti in Nation, quindi il grande padre dei popoli russi. Ecco, c'era una idolatria, ecco, di Stalin, anche perché dei crimini di Stalin non si sapeva niente. O almeno chi sapeva taceva, perché i vari togliatti figuriamoci non sapevano. Però Khrushchev verrà qualche anno dopo, no? La famosa denuncia di crimini di Stalin avviene al 20° congresso del KUS, ovvero nel 1956. In quel momento insomma, molti sapevano dei gulag, delle fucilazioni, sapevano che tutta la dirigenza russa che ha fatto la rivoluzione era stata fucilata da Stalin. Abbiamo detto, no? Stalin fucila tutti, non ne salva uno. Ecco, meno male che Lenin era morto per conto suo nel 24, no? La storia interessante adesso cercare di capire Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Radek e poi tanti altri personaggi, diciamo, minori, ma minori tra virgolette. Che cosa fa la Stalin? Che molto probabilmente è anche questo che deve aver spinto Orwell, perché ci chiedono come mai proprio in questo momento che è il fine del 1943 scrive Animal Farm, c'è un motivo, oppure perché aveva tempo, non credo perché aveva tempo, ha scritto, non so, in genere gli scrittori sono molto legati all'attualità. Ecco, io direi che ci sono almeno due motivi. Uno, ecco, vediamo la fotografia della conferenza di Teheran. Ecco, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale e i tre grandi della coalizione anti-italiana si incontrano a Teheran. Siamo fine del novembre del 1943, viene pianificata l'operazione Overlord, ovvero lo sbarco in Normandia, che avverrà poi nel giugno del 1944. Sì. Certo, noi siamo abituati a vedere Roosevelt, Churchill e Stalin, però sono Stalin e il comunismo, e l'Unione Sovietica, lì ecco, vicino al Presidente degli Stati Uniti, potenza capitalistica, vicino alla Gran Bretagna con un passato coloniale, ma anche con un presente coloniale, di tutto rispetto, tra virgolette, naturalmente. Quindi insomma, è vero che noi ci siamo abituati, però ecco, naturalmente Orwell, quando ha visto sui giornali, ecco, è la prima volta che Stalin viaggiava, ecco, anche se poi c'era naturalmente anche un'altra fotografia interessante, per esempio fai vedere dove dice Stalin con Ribbentrop. Anche se è un pochino piccolo, però si riesce a vedere. Qua siamo qualche anno prima, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quindi Stalin da una parte e von Ribbentrop, che è il ministro degli esteri di Hitler. E il patto, conosciuto come il patto di non aggressione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma se al posto di von Ribbentrop ci fosse stato Hitler, a questo punto non avremmo avuto nulla da dire. Cioè von Ribbentrop, il ministro degli esteri, rappresentava la Germania nazista. Mi ha molto colpito questa fotografia, perché dietro c'è una cartina. Evidentemente la stampa dice è un patto di non aggressione, d'accordo, però poi c'è un protocollo segreto che prevede che la Russia si prenda, quello che si vede dietro, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia, si prende metà della Polonia, si prende la Finlandia, mentre la Germania attacca la Polonia e si prende metà della Polonia, da Cracovia fino a Varsavia. Quindi è un accordo tra predoni imperialisti, che cosa ci sia di comunista, ecco, in questa spartizione della Polonia, questa aggressione a popoli, i lituani, gli estoni, eccetera, popoli liberi, questo naturalmente è difficile da dire. Quindi insomma, questa è l'immagine del 39, è stata nel 39, poi l'altra, i tre grandi a Teheran, molto probabilmente è stato uno dei motivi per cui Oro a un certo momento che odiava gli stalinisti, perché lui ricordava la Spagna naturalmente. Cioè se Franco ha vinto, Uno dei motivi è perché Stalin a un certo momento ha cominciato a combattere le forze rivoluzionarie, certo non solamente per questo, però uno dei motivi per cui Franco ha vinto in Spagna nel 1939 è perché le forze della sinistra si sono divise a causa di Stalin, di cui abbiamo detto all'inizio. Però c'è anche un altro motivo che molto probabilmente deve aver indignato il nostro Orwell, perché adesso vediamo anche un po' di musica se vogliamo. Perché nel marzo del 43 Stalin decide che la terza internazionale deve essere soppressa. La terza internazionale che era nata sotto la presidenza di Zinoviev nel 1919 e doveva essere il partito della rivoluzione mondiale. La terza internazionale dopo la prima, la seconda ha fatto una brutta fine. Il partito della rivoluzione mondiale. Però adesso Stalin è alleato con Roosevelt, è alleato con Churchill. Com'è possibile essere comunisti e essere alleati degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, della Francia, eccetera? Quindi decide lui, ecco, che la terza internazionale deve essere soppressa, ma a questo punto non abbiamo più bisogno del canto l'internazionale, che era il canto dei giorni dell'ottobre del 17, e nasce l'inno sovietico. Però si tratta di due brani completamente diversi. Ecco, possiamo ascoltare è un video che permette anche di seguire le parole. Ecco, noterete che l'internazionale, in questo caso è una versione di Modena City Rainbow, ecco, si basa proprio sul concetto di lotta di classe. Non siamo più nelle officine, non siamo più nei campi, non siamo più plebe, abbiamo un ideale, l'ideale è l'internazionale, quindi tutti i proletari uniti contro il capitalismo, mentre l'inno sovietico, che è quello eccetera eccetera, che viene ancora oggi suonato anche se le parole sono in parte cambiate, è un inno proprio di esaltazione della patria. Vorrei vedere se riusciamo, no, forse era l'altro, oppure potreste anche togliere l'etichetta, adesso vediamo, casomai andiamo avanti, togliere, rimetti dentro, vedo poi funziona. Comunque, insomma, adesso l'internazionale quindi è il canto, il simbolo dell'ottobre russo, dell'ottobre di 100 anni fa, mentre l'inno sovietico, che nasce appunto durante la seconda guerra mondiale, è una esaltazione della patria, della nazione. Infatti la parola patria, nazione, ecco, viene cantata, esaltata. Che cosa ci sia di socialista anche qua nel concetto di nazione, nel concetto di patria, gloria, patria, nostra libera, amicizia dei popoli, eccetera. Poi intanto, come dicono i ragazzi, smanetta, poi se riusciamo, ecco, la bene, altrimenti... Ecco qua, sì, allora entra, seleziona titolo, ecco, ascoltiamo, interessante, no, lui dice l'internazionale, aspetta, giù, ecco, l'internazionale sotto sulla sinistra, ecco lì. Ecco, questo è il canto, diciamo un po' la colonna sonora dell'ottobre del 17. Ecco, altro un po'.
Fede c'è nata in cuore,
sentire l'inno russo, ecco, l'inno russo che nasce appunto al posto dell'Internazionale, dove appunto è il canto dei lavoratori di tutto il mondo che devono unirsi per realizzare il socialismo. Qua c'è proprio la lotta di classe. Ecco. Ascoltiamo l'inno russo, la cui musica, ecco, l'abbiamo suonato tante volte, competizioni sportive, eccetera. Ma dovresti uscire, ecco, rientra, selezionatito, ecco, là in alto, ecco lì. L'inno russo a tempo di Putin è esattamente questa la musica, però naturalmente sono stati espunti tutti i riferimenti alla rivoluzione, a Lenin, ci sono riferimenti alla religione, a Dio, e naturalmente insomma è una, i versi fanno riferimento alla patria. Quindi insomma, da una parte l'Internazionale e dall'altra parte l'esaltazione della patria russa. Ecco, questo avviene.
Anche quelli che fanno riferimento all'Unione Sovietica.
Sì, sì, anche quella è l'Unione Sovietica, ecco, anche qua, quindi insomma, anche se poi la Russia di Putin in fondo ha recuperato un qualcosa, ecco, del passato sovietico, non tanto Lenin, non tanto magari lo zar, ecco, ma la Russia di Stalin in fondo in questa Russia di Putin non, non dispiace, in fondo la Russia di Stalin era una grande nazione, una nazione quindi capace di farsi valere, che poi ha vinto quasi da sola, ecco, contro le armate germaniche, quindi insomma c'è questa sorta di recupero, ecco, di una parte, ecco, della tradizione russa precedente. E questo può anche darsi che accanto alla conferenza di Teheran sia stato uno dei motivi che hanno spinto Orwell a iniziare a scrivere, quindi un testo che aveva già in mente, però di fronte a questo esplicito tradimento, a questa alterazione della realtà, eccetera eccetera, la fattoria degli animali doveva servire per demistificare tutto quello che stava accadendo. Comunque arriviamo un po' alla fine del romanzo, però è interessante perché è un romanzo che sorprende dall'inizio alla fine. Ritorna il corvo, no? Il corvo Mosè, che rappresenta la religione occhio dei popoli, e uno si chiede: ma come? Nel comunismo realizzato di Napoleon, alla fine nell'animalismo, eccetera, eccetera, ritorna il corvo. E anche qua, solamente una paginetta, tanto un po' per assaporare anche lo stile di Orwell. Ecco, a mezz'estate Mosè il corvo riapparve improvvisamente dopo un'assenza di parecchi anni. Non era affatto mutato, continuava a non lavorare, con lo stesso entusiasmo parlava come sempre della montagna Zucchero Candito. Si appollaiava su un ceppo d'albero, batteva le ali e parlava per ora a chiunque lo volesse ascoltare. Lassù, compagni, diceva solennemente, puntando verso il cielo il suo grosso becco, lassù, proprio al di là di quella nuvola nera che vedete, là sta il monte Zucchero Candito, quel felice paese dove i poveri animali riposano per sempre delle loro fatiche. Ed è il ritorno della Chiesa Ortodossa in Russia. Infatti, è brutalmente sarcastico Orwell, perché da una parte i maiali lo disprezzano, dicono, non ascoltatelo, non ascoltatelo. Però all'interno della fattoria degli animali è pur sempre presente. E poi scoprono che di sera il corvo beveva volentieri birra con i maiali. Quindi un po' la leggenda nera, no, di una Chiesa Ortodossa che viene perseguitata, con i popi che vengono portati tutti nei gulag, eccetera, è vera in parte. Certo, venne perseguitata la Chiesa Ortodossa negli anni immediatamente successivi. Cioè Lenin non poteva accettare Trotsky, cioè siamo nel comunismo e accettiamo la presenza della Chiesa Ortodossa, che da sempre la Chiesa Ortodossa è stata a favore degli zar, ha benedetto la guerra mondiale, ha accettato, difeso un po' tutta la politica degli zar, eccetera. Non possiamo, ecco, anche perché la Chiesa Ortodossa aveva immensi monasteri, terre che dovevano essere nazionalizzate. Però a un certo momento Stalin ha bisogno perché la religione è l'oppio dei popoli, se vogliamo dirla in maniera marxista. Certo Orwell magari sbagliava, però Orwell era convinto. Quindi Stalin, Napoleone ha bisogno per tenere buoni gli animali. È vero che soffriamo, che dovremmo ribellarci, però in fondo quando moriremo avremo, ecco, il nostro monte Zucchero Candito, dobbiamo aspettare, la vita è una valle di lacrime. Insomma, una cosa di questo genere. E quindi è interessante il corvo che di giorno viene anche qua, che quando vede le cose, sbandato, anche perché i sindacati, figuriamoci se i sindacati sovietici difendevano i lavoratori, alla fine insomma il clarinetto, seppure dolorante, può rialzarsi e far finta di niente e allontanarsi. Comunque insomma siamo arrivati un po' all'epilogo del romanzo, e anche qua è molto amaro, no? È una fiaba, quindi, che a differenza magari delle fiabe che finiscono sempre bene, questa è una fiaba che finisce male, perché intanto passano gli anni, gli animali mangiano sempre di meno, lavorano sempre di più, però vedono che i cani e i maiali ingrassano sempre di più. Anche qua trasparente allusione a Stalin, che quando era giovane era al filo, poi insomma, durante la sua vecchiaia, ecco, aumenterà decisamente di peso. Fino al momento in cui un giorno vedono prima clarinetto su due zampe, eppure ecco, c'era un comandamento che diceva, ecco, che due gambe cattivo, quattro zampe buono. E poi vedono anche Napoleone, seppur un po' in difficoltà, anche lui, quindi escono dalla casa colonica appunto su due zampe, perché ormai a questo punto non è più necessario fingere, ormai sono diventati uguali a tutti gli altri, non c'è differenza rispetto agli altri. Infatti il romanzo termina con una grande festa all'interno della casa colonica. C'è Napoleone con gli altri animali e ci sono i proprietari terrieri, che fino a quel momento avrebbero voluto prima o poi far saltare per aria la fattoria degli animali, però adesso le cose sono cambiate. Ecco perché prende la parola prima il signor Pilkington, che è un proprietario terriero lì della zona, e dice in sostanza: sono contento che le cose sono cambiate, prima c'era stata così una notevole differenza tra di noi, c'erano stati così degli equivoci, però adesso ormai insomma ci parliamo insieme, e disse: in fondo siamo simili, se voi avete i vostri animali inferiori con cui lottare, noi abbiamo le nostre classi inferiori. Quindi sono due classi dirigenti diverse che hanno lo stesso compito, quello di tenere a bada i lavoratori, quelle buone oppure quelle cattive. E poi Napoleone prende anche lui, si rizza, è vestito con tanto di pipa in bocca, e anche qua naturalmente palese allusione, ecco, al vizio di Stalin, che fumava insomma come un turco, come so dire. Ecco, Napoleone che lui si alza e dice che anche lui era contento perché il periodo di incomprensione in fondo era finito. Erano stati accusati di fomentare la ribellione nelle fattorie vicine, niente di più lontano dalla verità. Cioè, qualcuno magari poteva rivolgersi a Stalin, ma lei è un comunista. Un po' tutti i movimenti comunisti sono stati armati da voi, niente più lontano dalla verità, noi no. E molto probabilmente se Stalin avesse detto questo era vero, entro certi limiti. E dalla bandiera è rimasta la bandiera verde, sono scomparsi lo zoccolo e il corno. E poi dice Napoleone, basta chiamarci compagni, no, non siamo più compagni. Anche perché ormai era nato, tutti i sette comandamenti erano stati aboliti, ne era rimasto uno che diceva che gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. Ecco, e questo ovviamente troncava qualunque equivoco che poteva nascere in questo momento. Però è interessante insomma, il finale proprio del romanzo, fammi un po' le ultime pagine, ecco, perché ad un certo momento gli animali si affacciano e vedono questa cosa strana, eppure uno dei comandamenti diceva che nessun animale si avvicinerà mai ad un uomo, ecco, perché insomma, l'uomo e il capitalismo è il caso che rimanga ben lontano. Si allontanano gli animali, poi sentono una baraonda che non finisce più, urla, bicchieri, infranti eccetera, ecco, e si avvicinano e ma non avevano percorso 20 metri che si fermarono di botto. Un clamore di voci veniva dalla casa colonica, si precipitarono indietro e di nuovo spiarono dalla finestra. Sì, era scoppiato un violento litigio, vi erano grida, colpi vibrati sulla tavola, acuti sguardi sospetti, proteste furiose. Lo scompiglio pareva essere stato provocato che Napoleone e il signor Pilkington avevano ciascuno simultaneamente giocato un asso di spade. Cioè, hanno fatto la pace, sono stretti la mano, ma sono predoni imperialisti, pronti a farsi la festa in ogni momento. Anche qua mordace il nostro Orwell proprio. Ecco. E poi il finale amaro. 12 voci si alzarono furiose e tutte erano simili, ormai parlano un unico linguaggio. Non c'era da chiedersi ora che cosa fosse successo al viso dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all'uomo, dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo, ma già era loro impossibile distinguere tra i due. Ormai insomma, la metamorfosi è avvenuta, i maiali sono diventati uomini, gli uomini hanno mantenuto naturalmente il loro volto, ormai insomma, quello che doveva accadere è accaduto, quindi il potere, il nuovo potere, l'usurpatore può mostrarsi per quello che è. Ecco, se avete un attimo di pazienza, devi fare vedere un ultimo filmato, perché c'è un cartone che ho visto, certo uno dice un cartone animato, però un cartone del 56, anche se non ho fatto in tempo a vedere chi è l'autore. E mi piacerebbe pensare che questo cartone, che si può vedere su YouTube, sia stato disegnato magari dopo quello che è avvenuto in Ungheria, che è uno dei tanti misfatti dello stalinismo, ovvero in Ungheria, novembre del 56, la rivoluzione ungherese, nata per liberare il paese dall'oppressione stalinista, eccetera, alla fine viene stroncata da almeno 2500 carri armati con centinaia di vittime. Quindi adesso non so se il cartone, però è del 56, no? 56 che poi è l'anno di Khrushchev, è l'anno della denuncia, del culto della comunità, dei crimini di Stalin, che poi Khrushchev non raccontò tutto, raccontò più o meno un 50%, molte cose non poteva dirle dalla tribuna, però quello che disse era già significativo. Ecco. Vediamo, dura un 6-7 minuti. E c'è anche una bella canzone, ecco un'altra, qua, è il vecchio maggiore.
L'unica cosa che mi distingue da voi è di aver vissuto di più e di aver avuto di conseguenza più tempo per starmene sdraiato sulla paglia a riflettere sulla nostra comune condizione di animali. mi sono reso conto di quanto sia misera e faticosa la vita che conduciamo in questa fattoria. Eppure la terra è fertile, il clima propizio, eppure noi ci sottoponiamo senza risparmio a un duro lavoro dall'alba al tramonto. Tu, Gondrano, ti sei mai chiesto quanta fatica ti costi quella scomoda stalla e quella magra razione di viale? Riceviamo quel minimo indispensabile che ci fa avere la forza di non morire di fame e di continuare a produrre, ma tutto quello che produciamo ci viene tolto, anzi rubato, e se anche qualcuno ha la fortuna di allevare accanto a sé i propri figli, cos'altro può aspettarsi per loro se non fame, freddo e sfruttamento?
Cos'è lo sfruttamento?
Silenzio!
Maiale a sessaggio, alla di rivolta di avere il coraggio.
di chi?
Molto bella l'ultima immagine degli animali, tutti uniti contro il nuovo usurpatore, contro i nuovi padroni, contro la nuova classe dirigente, quindi chi ha paura di chi, ecco, direi che è un modo per concludere con un po' di ottimismo, quindi le rivoluzioni non è detto che vadano sempre a finire male, già adesso la Marx, anche Lenin non hanno mai detto che al primo assalto rivoluzionario sarebbe nato il socialismo, quindi insomma l'assalto al cielo, come era chiamato, ma per dare l'idea, la rivoluzione comunista poteva anche aver bisogno di una, due, tre tentativi, ecco, fino ad arrivare poi a quello decisivo. Ecco, abbiamo poco, perché poi giustamente sono un po' rigidi, perché in biblioteca quindi alle 6 dovete chiudere. Abbiamo 6-7 minuti, se c'è qualche domanda, risposta sintetica, ecco, non...
Questo l'abbiamo anche negli anni 80 c'è fatto dei cartoni animati della potere degli animali appuntate.
Sì.
Ma chiedo una cosa, il fatto dei gondrani che sia stato prodotto lì al macello era non lo dicevo, è quello che allegoria avrebbe con l'originale?
Sì, si diceva che c'era un angolo della fattoria degli animali, sarebbe stato riservato agli animali vecchi. Ecco, un po' stanchi come Gondrano, infatti Gondrano quando lavorava tantissimo andava a vedere quell'angolo, era un prato ecco, dove gli animali avrebbero riposato, mangiato, chiacchierato eccetera. Nel momento in cui non ce la fa più a lavorare perché è vecchio, poi aveva subito anche un incidente eccetera eccetera, arriva un furgone, Napoleone, anzi Clarinetto, dice che deve essere portato in città all'ospedale per essere curato, mentre in realtà l'unico che è capace di leggere è il vecchio asino, che legge, non so, un nome, ecco, colla e mangimi, qualcosa di simile. Quindi anche questa è una colossale presa in giro. Quindi il paese dei lavoratori, il paese del socialismo, il paese in cui il lavoratore russo, altro che quello americano, no? Che è sfruttato via la Ford, eccetera, mentre ecco, il lavoratore russo invece ecco, potrà godere di pensioni più alte, di agevolazioni e tutto il resto, e invece viene portato in quella macelleria per diventare colla e mangime. Quindi credo che anche questo sia una bella invenzione da parte di Orwell, ma abbia a che fare, ecco, insomma, adesso le pensioni durante l'epoca di Stalin, non credo che insomma, la gente non poteva solamente sperare ecco, di morire rapidamente di fame, ecco, perché erano miserie, eppure rimane sempre lo stato dei lavoratori, l'Unione Sovietica.
Questa c'è sempre il convento per i corpi.
Era la grande menzogna dell'epoca.
Peccato che non sia riuscito a prevedere Monti alla Borneo.
Ah, sì, sì. Insomma, vabbè.
Ecco, in realtà ha superato la fantasia. Sì.
Ecco, una cosa, se volete, la sabato mattina, sabato 25, alle 10:30, c'è la presentazione di una mostra che stiamo preparando. Legnano durante la Grande Guerra, cioè durante la Prima Guerra Mondiale. Qua lo spazio sembra poco, ma riusciamo a mettere altre volte abbiamo visto circa 16 pannelli che raccontano non tanto i soldati di Legnano, proprio la guerra, cioè Legnano durante la guerra, quindi dal 15 al 18, che poi con qualche pannello va avanti fino al 19-20, e si parla un po' di tutto, no? Quindi dei soldati che sono morti nel 500, poi la nascita di due scuole, dell'acqua a 100 anni, ma anche il Bernocchi. Comunque abbiamo uno studente, anche noi possiamo dire, del Bernocchi, che 100 anni fa, nel 17, ecco, nacque la nostra scuola. Quindi è una Legnano che aveva 28.000 abitanti, però è stata poi una città viva e pulsante, quindi insomma una mostra, quindi vedete, 10:30 del mattino, presentazione, diremo qualcosa. E poi, in ogni caso, la mostra sarà visibile almeno fino al 12, ma forse anche fino alla metà del mese di dicembre. Abbiamo 4 minuti, sempre che non arrivino, ecco, oppure insomma, diciamo che abbiamo avuto abbastanza. Vi ringrazio.
Grazie.
www.religio.it e la storia continua.